Sì, grazie. È vero che il depuratore di Cornigliano risale nella sua progettazione agli anni 70 del secolo scorso, però agli albori di questo secolo c'è stato un revamping che ci fu venduto come capace di affrontare in modo definitivo le problematiche degli odori, i disagi di quel territorio. E si rivelò invece, come peraltro chi allora amministrava quel territorio, e io svolgevo allora il ruolo che adesso svolge Bianchi nel Medio Ponente, aveva preannunciato anche da una semplice analisi profana della progettazione, che era stata fatta. Per cui subito gli abitanti, non appena venne fatto il revamping, riaperto l'impianto, si ritrovarono nelle stesse condizioni di prima. Per fortuna cominciava in quell'area a svilupparsi il percorso di trasferimento di una fetta degli impianti siderurgici. Prima ci fu la chiusura della cokeria e poi la chiusura del ciclo integrale siderurgico, e questo fu occasione per individuare spazi diversi dove realizzare l'opera. Io ricordo assemblee infuocate fatte lì nel territorio, c'era anche il papà di Amorfini, il nostro collega consigliere presente, in cui finalmente ottenemmo dall'allora sindaco Pericu la promessa di trasferire il depuratore fuori dall'area abitata in queste nuove aree che finalmente erano a disposizione, accettando persino di far diventare quell'impianto un impianto di servizio non a una fetta già abbastanza grande della città e a tutto il percorso del trattamento rifiuti della discarica di Scarpino, ma anche al trattamento dei fanghi provenienti dagli altri depuratori della città. A questa capacità, come dire, anche di sopportare servitù, perché comunque servizi per la città da parte della popolazione, più o meno contenta naturalmente, di quel territorio, non ha risposto però nel tempo una uguale capacità dell'azienda di seguire dei tempi di progettazione e di scelta ragionevolmente veloci. Per essere chiari, io ho fatto negli ultimi 5 anni l'assessore alle grandi infrastrutture. Questa questione, che viene oggi posta come ostativa dell'entrare dentro le aree ILVA per fare due carotaggi, due verifiche, di verificare la possibilità di realizzare l'impianto e contemporaneamente il temporaneo passaggio lì di uno sdraridotto, che significa alcuni piloni piazzati sul terreno, non sta in piedi. Non sta in piedi perché tutte queste cose sono state fatte con tempi normali, ragionevoli, da parte di una società di progettazione, da parte di Sviluppo Genova per quanto riguarda alcuni servizi fatti per la società per Cornigliano. Cioè, è normale che si vada da Frustaci e gli si chieda: senti, posso entrare un attimo lì e fare un buco? Se non è in luoghi dove c'è un'attività frenetica siderurgica, e oggi l'attività frenetica siderurgica non c'è purtroppo da molto tempo nell'impianto Oscar Sinigaglia, la cosa si fa ragionevolmente. Quello che è successo è che in realtà IREN, nel suo evolversi e trasformarsi, poi torneremo a settembre sulle questioni del lavoro, le citerò soltanto alla fine, ma ha continuato però a pensare che l'impianto di Cornigliano fosse un piccolo tesoretto lì. Tanto c'è, ci butto dentro la cacca e ci butto dentro il percolato, e finché regge, regge, e poi vediamo se gli investimenti per fare il nuovo impianto saranno necessari. Tant'è che appunto addirittura non avevamo neanche avuto la possibilità di vedere un progetto di fattibilità. Ora, come si fa ad andare? Castellucci è uno squalo, Castellucci il presidente di Autostrade. Figuriamoci se viene a parlare con una società che neanche ha presentato un progetto di fattibilità per confrontare se il passaggio del percolato dotto e la realizzazione dell'impianto coincide oppure no con il passaggio di uno sdraridotto che era già stato progettato 2 anni prima nei tempi di ragionevole progettazione. Allora, Abbiamo un'azienda che ha deciso che quell'affare lì, tanto dato che funzionava l'impianto di Cornigliano, poteva andare lentamente. Così si spendevano meno soldi. Nel frattempo, però, i cittadini di quel territorio hanno continuato a sopportare un impianto che non funziona. Io ho un terrore, è che questa superficialità con cui l'azienda sta affrontando questa questione vada anche, come dire, a ledere la efficacia futura di questo impianto. Cioè, siamo sicuri, visto che la progettazione definitiva manco ce l'avete ancora, che 15.000 metri di terreno siano sufficienti per creare un impianto capace di trattare i fanghi di tutti i depuratori? Questo impianto riesce a risolvere un problemino stupidotto, che però in una città che vuole diventare una città capace di attrarre nuovi investimenti forse diventa di un certo interesse. Noi abbiamo un aeroporto qua, molti di noi prendono l'aereo, talvolta ci scappa il bisognino sull'aereo. Sapete dove finiscono i bisognini degli aerei che attraccano dentro l'aeroporto, che atterrano all'aeroporto di Genova? Non vengono lanciati sopra pegli con... vengono messi in contenitori che si chiamano bottini, che allora vanno a Savona, perché è l'unico depuratore industriale che è in grado di trattare sta roba. È stupido che vengano considerati rifiuti industriali i prodotti delle nostre menzioni dentro l'aereo, però così è per legge, e non siamo riusciti, forse un giorno il comune dovrà anche pagare qualcosa per questo, perché ha un impegno a trattare quella roba lì, scritto quando furono fatti i passaggi di realizzazione dell'aeroporto. Non siamo riusciti neanche ad avere un impianto qua su Genova capace di trattare sta roba qua, riducendo i costi, rendendo più efficace anche l'azione di aeroporto, che lo ricordo è comunque di proprietà pubblica per ora, di conseguenza fa parte comunque del patrimonio di questa città. Questo per dire, è stato più forte la pigrizia, il timore di dover litigare con Spinelli, che in qualche modo lì c'è, per errori fatti nelle amministrazioni precedenti che gli hanno concesso un tipo di contratto che non avrebbe dovuto avere, ma che comunque alla fine del 2017 deve lasciare quell'area e quindi sarà possibile averne anche porzioni maggiori. Io ancora questo voglio sapere, cioè se le scelte che sono state fatte tecnicamente sono in condizione di rispondere domani alla domanda che hanno gli abitanti di quel territorio: basta con le puzze, siete abbastanza lontani dall'abitato, ma non basta, bisogna anche che abbiate una tecnologia e quindi il layout necessario per riuscire a trattare bene questi impianti. Non ce l'abbiamo questa risposta, io non l'ho avuta neanche da vice sindaco e assessore, perché non si riusciva mai ad avere. Ho scoperto che finalmente c'è stata una conferenza dei servizi per la parte di fattibilità, però questo ritardo è impossibile. Come si è sopperito nel tempo, e concludo, a queste situazioni di incertezza? Spesso con competenza e buon senso dei lavoratori di IREN, che quando io sono stato presidente del municipio, e altrettanto varrà adesso per il mio collega Bianchi che ha preso il mio posto, avevamo la possibilità di contattare, venivano, conoscevano il territorio, avevano competenza e buon senso, che è un'altra cosa importante, e che talvolta ai bocconiani che arrivano a dirigere le aziende oggi non appartiene, insomma. Questo consentiva talvolta, conoscendo il territorio, conoscendo l'impiantistica, conoscendo quali potevano essere le soluzioni, di alleviare situazioni di criticità. Un'azione di superficialità nella progettazione e nelle scelte strategiche aziendali e invece punitiva per quanto riguarda le capacità di reggere un patrimonio di competenze, di passioni e di buonsenso che stava nei lavoratori di IREN, potrebbe diventare una bomba per questa città in un settore fortemente strategico. Quindi ben venga a settembre un approfondimento, gradirei che ci fosse anche un approfondimento che chiediamo da tempo sulla progettualità connessa al nuovo depuratore.